Buonasera, professor Alessander Dugin, e benvenuto tra di noi.
Buonasera, buonasera.
Innanzitutto desidero ringraziarvi per l'onore di potervi intervistare. Permettetemi subito di esprimere a voi e a tutto il popolo russo e alla vostra storia la più ampia solidarietà per l'attacco non solo economico, ma soprattutto mediatico e culturale che state subendo.
Grazie, molto grazie. Sono pochi oggi nel mondo moderno attuale che comprendono la Russia e per questo noi apprezziamo molto. Molte grazie.
Grazie a voi. Professor Dugin, voi siete un grande politologo e filosofo russo attuale, ideatore tra l'altro della quarta teoria politica. Eppure c'è qualcosa di molto importante che accomuna le nostre vite. Un amico, nel senso più alto del termine, un amico, e qui uso volontariamente il presente, che si chiama Giulietto Chiesa. Professor Dugin, e secondo voi oggi il messaggio di Giulietto attuale è valido?
Sì, assolutamente. Credo che Giulietto Chiesa non era solo un autore, un pubblicista, un giornalista, un politico, ma anche in certo senso il profeta. Ha visto le cose nella dimensione profonda, e per questo abbiamo avuto molte in comune, perché per lui più importante era il senso dei eventi, il senso non evento stesso, e per questo ha voluto di porre i sensi dei eventi nell'ordine, per comprendere la logica del sviluppo della storia d'Europa, dei nostri paesi, che Giulietto amava molto. E per questo credo che il suo pensiero supera i limiti del giornalismo, della politica, dell'attivismo civile, e credo che ha visto l'essenza delle cose, e l'essenza delle cose attualmente è precisamente questo pericolo del globalismo, dell'ordine liberale globale, che oggi mostra suo rostro vero, che è totalitarismo, che è una pressione, è una dittatura. E Giulietto era sempre il portavoce della vera democrazia, del potere del popolo. E non ha avuto paura d'essere considerato populista o fuori di tutti i regoli della destra e di sinistra. Senza dubbio era di sinistra, ma anche non ha voluto rappresentare la sinistra dogmatica, la sinistra totalmente chiusa per ripetere le stesse cose sempre. Era un uomo della grande cultura, del grande spirito, aperto per comprendere, per interessarsi delle nuove idee, e credo che ha visto la situazione più attuale e più corretto che mai, che nessuna. Tutti, quasi tutte sue previsioni si trasformano nelle realtà oggi, e per noi, per suoi amici vicine a lui, sui testi, sue idee sono molto attuali. A volte sento ho impressione che Giulietto sta vicino, perché continuo suo discorso oggi si mostra d'essere più attuale e più pertinente, più corretto che molti altri autori. Per questo sempre sta con noi Giulietto, e aiuta ci aiuta di sviluppare nostra comprensione del mondo, del sviluppo dei venti. E sua attualità oggi si sente più che mai.
Grazie per questo messaggio. E potrei citare in questo caso Giulietto, visto che avete parlato di globalismo, ma preferisco parlare di Samuel Huntington, che è autore di un saggio tra i tanti intitolato Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale. Huntington già nel 96 in questo saggio descriveva una politica mondiale che si stava riconfigurando secondo degli schemi culturali. Per Huntington ci sarebbero delle vere e proprie linee di faglie tra diverse civiltà del pianeta, e una di queste linee di faglia, forse la più importante o comunque tra le più importanti, è l'Ucraina, paese che divide il mondo occidentale dalla cultura russa. Allora, la domanda che vi faccio è questa: siamo dunque oggi di fronte ad uno scontro vero e proprio di civiltà, oppure quello che sta avvenendo in Ucraina è solo una vicenda regionale?
Sicuro che stiamo nel conflitto tra le civiltà. Credo che Huntington aveva ragione, totalmente aveva ragione, perché la gente come Fukuyama, come i liberali, come Bernard-Henri Lévy, o Draghi, o Macron, o Biden, tutti questi globalisti, pensano il mondo nel livello superficiale. Dopo del crollo dell'Unione Sovietica, sì, non c'era più opposizione tra le ideologie comuniste, ideologie capitaliste o liberali, perché il capitalismo, l'Occidente, il liberalismo ha vinto. Ha sottomesso tutta l'umanità a sue proprie valori, norme, regole. E questo ordine mondiale, liberale, unipolare, globale, era considerata è considerata dai liberali e globalisti come ultimo, come la fine della storia, propriamente detto. E nel livello superficiale questo è così, questo è vero, ma Huntington ha visto molto più profondo e ha potuto vedere dietro alla superficie degli eventi il senso più nascosto, più profondo, che sotto il livello superficiale c'è un'altra altra identità che Huntington ha chiamato la civiltà che sta nascosta dietro le società, le forme della vita pubblica, tutto simile nella Russia, negli Stati Uniti, nell'Europa, nel mondo arabo o nella Cina. Sotto questa similitudine c'era e c'è la grande differenza delle culture, e Huntington ha visto che poco a poco queste identità più profonde si diventarono i soggetti più importanti, attori più importanti della politica mondiale. E precisamente ha fatto il quadro di queste civiltà che davvero appaiono oggi. C'è una civiltà atlantista dell'Occidente, liberale, unipolare, ma ci sono altre civiltà. La civiltà anche vista da Huntington, russo ortodosso o cristiano orientale, russo ortodosso, eurasiatica lo stesso, c'è una civiltà cinese, civiltà che contro tutti aspetti simile all'Occidente, è profondamente diverso dall'Occidente. La Cina è la civiltà, altra civiltà, il mondo islamico è terza civiltà, c'è una civiltà latinoamericana, civiltà africana, e indiana, India è il continente, un'altra civiltà. E oggi c'è un conflitto tra questa visione superficiale, globalista, liberale della fine della storia e emergenza o apparizione di queste civiltà. E scontro delle civiltà occidentale, globalista, egemonica e la civiltà russa ortodossa precisamente si produce nell'Ucraina. Ucraina che è il paese dove ci sono due parti che appartengono a due civiltà. La parte occidentale appartiene alla civiltà europea e la parte orientale appartiene organicamente, naturalmente alla civiltà cristiana ortodossa. E l'idea era dei globalisti, hanno voluto di porre tutta l'Ucraina sotto controllo dell'Occidente ucraino e controllare tutto contro i russi, contro noi. Era un attacco della civiltà occidentale liberale contro la Russia. E quando la Russia era debole negli anni 90, non ha potuto rispondere, non ha potuto conservare il controllo su Ucraina, ha dato a tutto questo territorio senza comprendere, senza insistere. Questo era il tempo di Yeltsin, che ha tradito tutto, che ha perso tutto. Ma quando la Russia è diventata un poco più sovrana, più indipendente, più forte con Putin, non ha voluto lasciare questa situazione di continuare, ma Occidente insisteva di porre sotto controllo tutta l'Ucraina. E nel questo caso Putin era obbligato a rispondere, perché non ha potuto lasciare una parte o una civiltà di fare invasione a tutta Ucraina, dove la metà della popolazione ha una identità diversa, un'identità che appartiene alle altre civiltà. E precisamente questo paese con due identità, questo è un destino tragico dell'Ucraina, e era, non prima volta nella storia, era la situazione si ripete dal secolo al secolo, e la Russia sempre lotta per il controllo su Ucraina, contro i palazzi, contro i cattolici, contro Occidente, contro i suevi, e contro Europa occidentale. La parte occidentale durante molti anni, molti secoli, apparteneva precisamente alla Polonia, all'Europa occidentale, Europa cattolica, e altra parte, Novorossia, la parte orientale, non esisteva Ucraina. Ucraina, questo è il nome puramente geografico, e la parte orientale apparteneva alla Russia, Novorossia, era parte della grande Russia, e abbiamo preso questo territorio dai turchi, non dai ucraini, non dai europei. Abbiamo con molte guerre russo-turche abbiamo liberato questo territorio di Nuova Russia, dall'Odessa al Kharkov, tutto Donbass, Dnipropetrovsk, Nikolaev, tutta la parte dell'Ucraina orientale. E precisamente questo limite tra due civiltà va attraverso l'Ucraina, è il destino tragico, ma questa lotta oggi precisamente conferma che Huntington aveva totalmente ragione e che sotto questa unità, unificazione globalista del mondo ci sono molte civiltà. Molte civiltà, e credo che civiltà europea non coincide totalmente con questo progetto globalista anglosassone americano, e la metà della popolazione americana stessa non sta d'accordo con Biden, con questa globalizzazione, con questo globalismo contro cui Giulietta anche lottava. E credo che senza dubbio sto sicuro che Giulietta sarebbe al nostro lato in questo momento, in questo conflitto, ma non è corretto di pensare per uomo che è uscito già di noi, ma credo che sua logica sta nel questa visione che bisogna lottare per il mondo multipolare, per l'ordine mondiale democratico, veramente democratico. E questa precisamente era l'idea generale di Giulietta, e condivido io stesso totalmente questo orientamento.
Il rispetto e il dialogo fra le varie civiltà, fra le varie culture.
Sì, perché non necessariamente deve essere il scontro. Il scontro è quando una civiltà non riconosce l'esistenza stessa dell'altra civiltà, quando si continua di pensare, di fare, di operare, di agire nel senso dell'unipolarismo o globalizzazione, nega, non accetta l'esistenza stessa o il diritto di esistere per altre civiltà, d'essere. Questo genera i conflitti, i scontri, ma il dialogo sarebbe molto più preferibile. Dialogo è una pace, è molto più preferibile che la guerra. Ma per arrivare alla pace bisogna riconoscere l'esistenza dell'altro. Senza questo non possiamo fare la pace. C'è una forma dell'imperialismo quando solo c'è una istanza di decidere e tutti altri devono necessariamente essere esattamente uguali a questa formula imposta dei valori, politica del genere, LGBT, questa postumanesimo e tutto questo obbligatorio, la cultura del cancellamento e tutto questo è considerato d'essere universale per Occidente. Ma se la società, come nel caso della società russa, rifiuta questi valori, rifiuta universalità di questi valori, questo genera il conflitto quando l'Occidente non accetta la possibilità stessa di rifiutare questa libertà di accettare o rifiutare. E credo che la maniera totalitaria del comportamento dalla parte dell'Occidente, che insiste nell'esistenza una sola verità, la verità proprietà di loro e tutti gli altri sono privati della voce, non possono entrare nei dibattiti con occidentale. Ho provato questo nel dialogo con Bernard Henri Lévy, precisamente Occidente si conduce di questa maniera, è un monologo senza ascoltare, senza è demonizzazione dell'altro, e questo è perché il scontro. Ma nell'altro caso potrebbe essere il dialogo, e il dialogo è molto più preferibile, ma per questo, per arrivare a questo, bisogna rispettare e accettare altro. E questo è il problema per l'Occidente. L'Occidente è profondamente razzista, razzista perché non accetta l'altro come altro. Altro è o lo stesso o peggio. No, non può essere altro davvero. E tutto questo contro la tradizione antropologica molto sviluppata dell'antropologia americana, di Franz Boas, antropologia europea di Claude Lévi-Strauss, che hanno mostrato che bisogna accettare altro. La politica attuale globalista non accetta l'altro, e precisamente questo genera tutti questi conflitti che cominciano. Ho paura che il conflitto nell'Ucraina non è ultimo conflitto, perché senza cambiare questa attitudine non possiamo anche immaginare, aspettare la soluzione di questo problema senza i conflitti. I conflitti sono generati da questa volontà di imporre sua verità da parte dell'Occidente globalista, ma non dell'Occidente come tale.
Certo. Recentemente voi avete parlato di una grande contrapposizione tra quella che è definito il grande reset, nominato così anche da Klaus Schwab, è il grande risveglio. È corretto? E se è corretto, ci può spiegare in cosa consistono questi due grandi globi, questi due grandi mondi?
The Great Reset, grande reset, è precisamente la finalizzazione della storia del liberalismo. È molto importante che questo slogan di Schwab o di Bill Gates o di Biden nella sua campagna elettorale. C'è una finalizzazione della lunga storia del liberalismo occidentale, che dall'inizio era l'idea o l'invito di liberare l'individuo di tutti i legami con identità collettiva. Questo è cominciato con, è iniziato con rifiuto dell'antropologia comunale della Chiesa, con il protestantesimo, riforma protestante, dopo di questo distruzione dei stati tradizionali, dell'impero europeo, tutto che unisce era distrutta, unisce individuo nel contesto collettivo, comunale. Dopo di questo gli stati nazionali che erano strumenti per distruggere l'impero e il potere del Papa, strumenti della borghesia europea, anche dopo di questo erano distrutti per arrivare alle civiltà civili, alle società civili senza nazione. Questo anche identità nazionale era abbandonata. Dopo di questo era l'idea di abbandonare l'identità collettiva del genere, del sesso, e questa è la politica del genere, liberazione dell'individuo del legame con suo sesso naturale o sociale o religioso, perché sono d'accordo con sociologisti che il genere non è organico, non è animale, il genere è sociale, perché nel caso dell'uomo tutto è sociale, ma non, di questo non segue necessariamente che dobbiamo fare del sesso la cosa opzionale. Questo dipende dalla tradizione delle società. Nella nostra società questa identità collettiva è rispettata, è la parte della nostra tradizione, e perché uomini sono uomini e le donne sono donne, e le relazioni tra loro è la cosa sacrale, non naturale, non animale, sacrale. Questa è un'altra cosa, religiosa. E questa è una proiezione della religiosità molto che sta molto profonda nella nostra società. E con ultimo passo dalla politica del genere è questa liberazione dell'individuo, delle relazioni con identità collettiva sessuale, e precisamente ultimo passo di distruggere le relazioni tra individuo e la identità collettiva d'essere uomo, perché umanità è qualcosa comune, collettivo, non può essere uomo da solo, uomo sempre è uomo con altri uomini, e questa forma sul nostro contento storico, culturale, psicologico e tutto l'altro. E questa idea del Great Reset è precisamente finalizzare questo processo storico del liberalismo, di liberare individuo di tutti forme dell'identità dell'identità collettiva. E precisamente Schwab o Bill Gates o Soros, con suo concetto totalmente perverso della società aperta, iperindividualista, hanno proposto di finalizzare nel grande reset questo processo. E contro questo non possiamo opporre le ideologie tradizionali, né di sinistra, comunismo, socialismo, né di destra, perché non sono operative queste ideologie. Appartengono all'altra epoca, all'altro mondo. E oggi bisogna opporre o contrapporre contro questo Great Reset qualcosa di nuovo, qualcosa più attuale, che sarebbe orientato contro Great Reset senza fare la grande differenza delle ragioni di sinistra a favore della giustizia sociale o comunalità delle classi dei lavoratori, o della destra, sedicente destra, cosiddetta destra, che sta difendendo la famiglia, la tradizione, altra forma dell'identità collettiva. Tutti che difendono l'identità collettiva, qualsiasi sia, si devono unire nel questa lotta finale di grande reset. E chiamo, come molti americani, anche europei, russi, io chiamo questo grande risveglio. Risveglio nel senso generale, risveglio della coscienza che il liberalismo attuale è un pericolo mortale, un pericolo ontologico per tutta umanità, non solo per russi, per africani o musulmani. Questo è un pericolo generale e che non ha le relazioni con la nazione. Questo è il pericolo internazionale, globale, che vuol distruggere l'umanità. E l'umanità si deve risvegliarsi per opporsi, per protestare, per lottare, per fare la rivolta contro questo Great Reset. E americani hanno sentito questo con Trump, quando i globalisti operavano nei suoi stessi paesi contro il presidente senza nessuni scrupoli, senza nessuna regola, cortando Twitter, distruggendo, pervertendo tutti i suoi discorsi, facendo una caccia di streghe, una cancel culture, caccia di streghe moderno. E precisamente gli americani hanno dichiarato che bisogna risvegliarsi contro questo pericolo interno, ma questo non è pericolo interno per americani, questo è il pericolo totale, universale, globale per tutti, e per questo credo che il termine gran risveglio può. Non si tratta della destra e di sinistra, ma si tratta di tutti che si oppongono a Great Reset e che comprendono l'essenza di questa perversione, l'ultima fase del liberalismo, che ripresenta da oggi più grande pericolo per tutti noi. Questo è più o meno il contenuto di questo libro che è recentemente uscita anche nell'Italia. È interessante che questo libro è proibito negli Stati Uniti, nella Germania, ma quando la gente legge non può comprendere perché. Non c'è nessun radicalismo, rispetto a tutte culture, a tutti i popoli, rispetto a tutte le regioni, alle donne, agli uomini. E questo nessun razzismo, è una critica del razzismo, nessun fascismo, critica del nazionalismo, del fascismo. Questo si tratta di due forme totalmente al di fuori, oltre queste differenze, ma questa idea di unire tutti contro grande reset provoca questo odio vero, questa intolleranza totale e demonizzazione del portatore di queste idee. E in questo caso sono la vittima di questa demonizzazione, della perversione, della criminalizzazione del pensiero, precisamente. È la caratteristica del totalitarismo globale, ma credo che mio libro troverà il suo cammino ai lettori italiani, europei, americani anche, e credo che non potranno loro di proibire questa reazione contro il loro dominio. La lotta è universale, la lotta è globale, non è nazionale, e dobbiamo avere e stabilire la solidarietà tra i popoli, tra le culture, perché c'è un solo nemico che si chiama Great Reset, e c'è un solo fronte della resistenza che si chiama Grande Risveglio. Non ha niente a vedere con solo la Russia o con il mondo islamico, la Cina o l'Europa. Questa è la sfida aggressore universale, la risposta deve essere anche universale e globale. Non possiamo reagire contro questo attacco localmente, questo attacco è globale, e dobbiamo rispondere anche globalmente contro questo. Questo è grande risveglio.
E nel frattempo, mentre ci si organizza verso questo grande risveglio, accadono però dei fatti. Ad esempio, l'Europa oggi sta correndo verso il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia. E nello stesso tempo Bloomberg oggi ci avvisa che, nonostante gli avvertimenti di Washington, l'India vuole raddoppiare gli acquisti di greggio dalla Russia, pagando addirittura in rubli, sulla base del cambio con la rupia, che a sua volta è basata su una terza moneta, che è lo yuan cinese, che è usato come punto di riferimento. Quindi, a questo punto, le sanzioni alla Russia sembrerebbero essere un boomerang che potrebbe anche asfaltare l'economia occidentale. Quindi, nella realtà dei fatti, cosa sta effettivamente accadendo e perché l'Occidente sembra non comprendere l'oggettività di questi fatti?
Occidente oggi non comprende niente, si trova nel suo universo totalmente immaginario, continuando di pensare il mondo nel contesto di questo globalismo alla fine della storia, e l'Occidente crede contro tutto, nonostante di tutto, crede nella sua verità, nella sua immaginazione. È una autoipnosi dell'Occidente, ma questa sanzione occidentale. Le sanzioni salvatrici per la Russia, perché la Russia ottiene la possibilità di sviluppare la nostra propria economia. Cortando queste relazioni, questi legami con l'economia generale occidentale, globalista, controllata dagli americani con dollaro come la moneta di riserva, la Russia ottiene la possibilità o l'occasione e opportunità di affermarsi come la potenza indipendente autosufficiente. E per questo, in questo caso, è Occidente che perde con tutte queste sanzioni che devono distruggere la Russia, umiliare la Russia, ma salvano la Russia nella realtà. E la Russia si sente meno obbligata a accettare queste regole imposte da altri. E la Russia può usare questa opportunità. L'argomento secondo è molto importante, anche più importante, questo il mondo non è l'Occidente. Nell'Occidente vivono gli uomini che sono minoranza tra l'umanità, e la maggioranza dell'umanità vive nell'India, nella Cina, nel mondo islamico, e per questo la Russia perde le relazioni con l'Occidente, ma non perde le relazioni con Oriente, con il mondo islamico, che è il mondo indio, con la Cina, dove si concentra tutta ricchezza, anche naturale, demografica del mondo. E per questo la Russia perde il peggiore e trova il migliore, e questo è il secondo argomento a favore delle sanzioni, perché noi i russi noi vogliamo più delle sanzioni, tutte sanzioni possibili, sesti, settime, per noi c'è una forma di uscire da questa dipendenza, di questa tendenza erronea, falsa del sviluppo. E c'è terzo argomento, che con questa sanzione Occidente ci aiuta di creare la multipolarità economica e finanziaria, perché con rubel come la soldi, la moneta regionale, con rupia, con yuan cinese, abbiamo una multipolarità e euro e dollaro sono anche, diventano anche la moneta regionale, perdono, il dollaro perde su, su funzione di essere la, la moneta di riserva mondiale, non è più mondiale, e questa è la fine dell'imperialismo di dollaro, e credo che grazie a queste sanzioni, nonostante queste sanzioni, la Russia ottiene la possibilità di uscire da sua dipendenza, e di sviluppare gli orizzonti che mai erano abbastanza esplorati. E credo che precisamente la politica dei globalisti, totalmente immersi nei suoi illusioni, ci aiuta, sua stupidità, sua aggressività, e autoipnosi ci aiuta di ritornare al nostro proprio ordine, a nostri interessi. Servono i globalisti ci aiutano di difendere i nostri propri interessi. Hanno fatto più che tutti i patrioti insieme durante 30 anni, nel 2 mesi. Occidente è molto meglio avere l'Occidente come il nemico che è l'amico, come l'amico è terribile, come nemico è molto, molto migliore.
In questa situazione c'è anche la Cina, che sembra quasi stia cambiando quantomeno una parte della sua politica in questi ultimi 2 anni. Tanto che, per esempio, ieri l'ambasciatore cinese all'ONU, Zhang Yun, si è espresso sulle sanzioni contro la Russia e si è espresso soprattutto contro il congelamento delle riserve valutarie, che porterebbe, secondo lui, alla violazione della sovranità degli stati e alla limitazione dell'indipendenza economica, per l'appunto. Questa pratica, ha detto ieri il diplomatico cinese, dovrebbe essere abbandonata dagli Stati Uniti e dall'Occidente il prima possibile, il che tradotto dovrebbe significare che la Cina sta ammonendo che è in atto un furto, quello delle riserve valutarie russe, perché oggi si concentra contro la Russia, però domani la Cina dice potrebbe venire anche contro di noi, oppure contro qualsiasi altro paese, compresi i paesi arabi, compresa per esempio l'Arabia Saudita, che è sempre stata una forte alleata. Quindi la mia domanda è: sta cambiando tutto, ma la Cina è oggi finalmente considerata un alleato fedele di Mosca e anche stabile nel tempo, oppure questa alleanza è ancora da costruirsi?
Credo che già è l'alleato fedele, è molto stabile, già adesso, e credo che precisamente l'aspetto centrale di questo passaggio dalla unipolarità fino alla multipolarità è possibile perché oggi esistono due poli già fatti, già attuali, e non uno, perché quando la Russia era un polo che opponeva agli Stati Uniti, all'Occidente, abbiamo perso questa battaglia. Bipolarità non era sostenibile per noi e abbiamo perso questa lotta opponendo nostro polo contro altro polo. Abbiamo perso la guerra fredda, e questo è giusto. Ma nostro ritorno alla storia della Russia coincide con il ritorno della Cina alla storia. La Cina e la Russia erano negli anni 90 del secolo passato i poteri periferici non erano considerati come veri competitori per l'ordine occidentale, ma poco a poco la Russia e la Cina Noi insieme siamo arrivati al momento quando precisamente possiamo già opporsi a questa egemonia occidentale. E non è casuale che siamo arrivati a questo momento insieme, perché quando la Cina cominciata a sentirsi abbastanza forte per opporsi agli Stati Uniti, nel stesso momento più o meno la Russia è arrivata alla stessa posizione. La Russia è più offensiva, più aggressiva politicamente e militarmente, ma Cina è molto più forte economicamente e con le finanze. E per questo questa alleanza della Cina e della Russia non è una cosa casuale o un momento. Questo non è un momento, è la logica della creazione del mondo multipolare. E quarto polo sarà India, già pronta per affermarsi come il potere indipendente. E questo provoca anche la trasformazione della coscienza nel mondo musulmano, perché comprendono che con l'Occidente attuale, con la politica di genere, con questi valori transumanistici, i paesi musulmani non possono fare l'alleanza lunga e seria, e per questo per loro anche c'è un'opportunità da fermarsi come civiltà, non coincidendo né con la Cina né con la Russia o con l'India, ma affermando sua propria civiltà. E per questo credo che oggi non c'è un momento del ritorno alla bipolarità. Questo è un momento del nuovo ordine alternativo, multipolare, dove non ci sarà solo due poli, ci sarà molti poli. Il polo occidentale, il polo russo, il polo cinese che già esistono, il polo indù che arriva, il polo musulmano che anche quasi pronto, e anche credo che finalmente America Latina e Africa raggiungerà, e l'ultima civiltà che raggiungerà la multipolarità sarà a mio avviso Europa, che finalmente nel certo momento dovrà risvegliarsi anche come tutti gli altri. Ma questo è molto triste, che Europa, che era il portatore della democrazia e del pensiero indipendente di questa cultura classica, oggi è un periferia totalmente impotente del globalismo, è un deserto. Oggi culturalmente, politicamente, geopoliticamente Europa mi sembra d'essere il deserto, nonostante sua cultura, nonostante sui popoli, ma stando sotto controllo gravissimo dei globalisti, Europa perde se stessa. E questo è molto molto triste, e credo che insieme con Giulietto Chiesa lottiamo sempre per il risveglio dell'Europa. Lui ha lottato per questo risveglio tutta la sua vita, e sto totalmente nella solidarietà con lui, perché per noi Russia e Europa è molto cara. Non possiamo immaginare il mondo senza Europa, senza il nostro legame con la cultura, con arte europea, con tutta questa patrimonio, di questa tradizione classica. Siamo anche continuatori di questa tradizione europea, greca e latina, ma oggi l'Europa perde il suo patrimonio, è corta sua radice, e questo è molto triste da osservare. Ho la speranza che finalmente Europa risveglierà e si affermerà come il polo indipendente nel contesto multipolare anche, come tutti gli altri. E questo è il mio desiderio, mia grande speranza.
E anche la nostra, anche per quanto riguarda l'Italia, che comunque è una piccola colonia statunitense, però è amica quantomeno d'un tempo del popolo russo, quindi ci auguriamo che il suo destino possa essere più roseo di quello che attualmente con fatica stiamo vivendo. Cambiando leggermente argomento, ma non del tutto, nel vostro libro intitolato Il sole di mezzanotte, descrivete la necessità di un risveglio appunto spirituale anche dell'uomo. Quindi, secondo voi, quando è che l'uomo immerso nel buio, quantomeno per l'uomo occidentale oggi è immerso nel buio, può ritrovare la sua parte sacra, se eventualmente è possibile ritrovarla? Perché se trova la sua parte sacra, trova anche la via giusta.
Sì, è difficile di rispondere a questa domanda, perché si tratta delle cose spirituali, ma credo può ridurre la risposta all'idea che l'evoluzione di questo buio dove si trova l'umanità oggi, non solo l'umanità europea, ma anche tutta l'umanità si trova nel buio, nella forma della degenerazione finale, di un peccato, di una disumanizzazione. Non credo che che esistano i cammini dell'evoluzione. Non è possibile avere la speranza nell'evoluzione dell'umanità, perché vediamo tutto l'opposto: è una degenerazione, è una involuzione dell'umanità, che il progresso, precisamente progresso tecnico, progresso tecnologico, progresso scientifico, è accompagnato della degenerazione morale, di una forma della crescita dei aspetti più negativi delle relazioni tra uomini. Questa è una democrazia che è oligarchia mascherata, e tutto questo che ci è presentato come il sviluppo, il progresso, nella verità è una forma di generazione, è una forma dell'involuzione. Per questo credo che l'umanità deve passare per il momento critico, drammatico della grande lotta, del grande disastro cosciente, disastro esplicita, non implicita, e nel questo contatto con abisso, con il nero più nero che il nero stesso, uomo ritroverà suo proprio elemento sacro, che sempre è. Il concetto del sole della mezzanotte è precisamente questo, che contro tutti, nonostante tutte apparenze, che l'umanità ha perso irreversibilmente il suo centro spirituale, suo asse, sua anima sacrale, suo elemento eterno. Nonostante questa visione, questo quadro, non è possibile per l'uomo esistere senza questo centro spirituale. Ma oggi non possiamo ritornare o ritrovare questo centro di una maniera pacifica, di una maniera evolutiva. dobbiamo passare attraverso un abisso per purificarsi di questa modernità, di questa tecnologia, di questa cultura della degenerazione, per arrivare a unico momento che è profondamente umana, nostra sacralità interiore. E questo, chiamo questa istanza il soggetto radicale, che è più interiore che nostra propria interiorità. E tutte le religioni, o quasi tutte le religioni attualmente, anche sono immersi nel processo di questa alienazione, di questo allontanamento del suo centro, stanno perdendo il suo aspetto sacro, si diventano le cose sociali, politiche, e sono totalmente immersi nel mondanità, e hanno perso la sua dimensione trascendentale e spirituale. E per questo, questa esperienza futura di ritrovare questo centro nascosto più interiore, non può essere solo il ritorno alle tradizioni, perché le tradizioni di oggi non sono adeguate, non sono corrette, hanno perso molto. E questo nuovo inizio del uomo si producerà dopo di riacquistare, ritrovare questo centro, non grazie al mondo esteriore, ma nonostante questa situazione, attraversando l'abisso. E questo traverso già stiamo qua, stiamo nel grande prova, la prova più terribile dell'umanità, quando tutto umano sarà perso. L'unico rimanerà che non può essere perso, e questo quando perderemo tutto umano, si rimanerà solo che è veramente umano dentro di noi, che è precisamente uomo eterno, uomo sacro, uomo spirituale, uomo come spirito, come anima. Non ci sono altre possibilità di ritrovare se stesso.
Ecco, lei, voi avete parlato di parte finale della storia. E avete parlato anche di anticristo più volte. Chi è oggi l'anticristo? Oppure è una persona fisica, o si può definire questo nuovo totalitarismo, questo nuovo nazismo, chiamiamolo anche?
Credo che ci sono molte interpretazioni dell'anticristo. Possiamo interpretare come la persona fisica, come i padri ortodossi lo fanno, ma anche possiamo utilizzare come un concetto. C'è nell'Evangelio c'è una espressione del nemico del Cristo, della Chiesa, chi è opposto, e nel greco si chiama antichimenos. È importante che questo antichimenos è il nemico, anticristo, precisamente il figlio della perdizione, considerata come il nemico dell'impero sacro, del catecono, della Roma eterna, dell'ordine spirituale. E questo antichimenos, chi è anticristo, può essere concepito come forma della, del mondo, delle civiltà moderna e postmoderna che appone a tutte forme delle sacralità, della tradizione, della spiritualità. E precisamente possiamo utilizzare questo termine antichemenos come il sinonimo dell'anticristo, ma nel contesto generale. Se molti padri ortodossi cristiani insistono che anticristo dovrà essere l'individuo umano preciso e concreto, per non entrare nelle contraddizioni con loro, perché sono i santi e dobbiamo rispettare il suo sua visione, possiamo usare questo termine antichemenos, il nemico, e credo che certamente, sicuramente, questa antichemenos è la civiltà occidentale globalista moderna e postmoderna. Tutti segni, tutti aspetti, tutti caratteristici di questa perversione, grande perversione, perdizione, sono qua, sono evidenti, sono esplicite nel questo globalismo, e questo nemico vuol insistere sull'universalità, sull'obbligazione di imporre queste regole che sono perverse, e quando vogliono normalizzare il peccato, per esempio, non ho niente contro l'omosessuale, perché è peccato e siamo peccatori, possiamo peccare, e il peccato è una parte della nostra esistenza, dobbiamo ripentire, ma non possiamo dire che noi siamo santi e omosessuali sono peccatori. Noi siamo peccatori, gli omosessuali sono anche peccatori, molti sono peccatori, solo Cristo, Gesù Cristo è Dio, vero, che è senza peccato, e tutti gli altri, anche i santi, avevano i peccati. Ma c'è una cosa di accettare questo come peccatore e dire che affermare che questo non è peccato, è la norma, è obbligatorio. Queste due forme che non sono non possiamo porre insieme, e per questo conciliare non possiamo, e per questo credo che l'anticristo spirituale o l'anticristo sociale, politico, archetipico, è precisamente questo globalismo, o questa forma Great Reset, è precisamente questo anticristo collettivo, antichemenos, nella visione della Chiesa ortodossa è più o meno certo. Tutti i nostri padri affermano che l'Occidente moderno è la civiltà dell'anticristo, ma i musulmani anche condividono questa visione, chiamano anticristo Dajjal, al Dajjal, e questo il concetto di antichemenos greco può riconciliare la visione cristiana, la visione musulmana, altre tradizioni. Anche credo che questo antichemenos può essere accettato dai comunisti, perché coincide con il capitalismo, coincide con grande capitale, con questa forma, con liberalismo, con la borghesia, con la classe totalmente perversa. E credo che antichemenos, ho scritto recentemente il libro con questo nome, antichemenos, nel russo, nuovo libro, su questo concetto che unisce la figura del nemico ontologico, del nemico escatologico, che arriva al fine del mondo per grande perversione, per distruggere l'umanità, per sedurre, per perversire, per distruggere. E questa è la figura del nuovo totalitarismo liberale, dove individuo, identifico questa antica menus, come tutta la nostra civiltà russa, come forse tutte le civiltà americane, con molti cinesi che condividono questa visione sociale dal punto di vista del Mao, del maoismo, coincidiamo tutti nella questa identificazione della civiltà moderna o postmoderna, liberale, globalista, con la figura, con l'archetipo di questo antiche menos, e possiamo chiamare anticristo nel nostro contesto cristiano. E fare, quando i cristiani occidentali dicono che dobbiamo fare pace, che dobbiamo comprendere l'altro, che dobbiamo fare compromesso con altri, sì, sto d'accordo, ma non con Anticristo. Il compromesso con Anticristo non c'è niente cristiano, perché non può essere fare la pace con diavolo. Con diavolo dobbiamo lottare, con Anticristo dobbiamo lottare, ma con nostri nemici umani dobbiamo essere sempre pronti di scusarsi, di ristaurare la pace, ma non col diavolo. E questa è la grande, grande falsità del certo aspetto del cattolicesimo progressista e idee volere fare la pace con Anticristo. E precisamente questo è assente totalmente nella Chiesa ortodossa, che comprende molto bene la vera natura dell'Occidente globalista, liberale, moderna, e non può tollerare nessun patto con Anticristo. E per questo noi lottiamo oggi.
Grazie per questi chiarimenti. Siamo in chiusura. Vorrebbe lanciare un messaggio, lasciare un messaggio per i cittadini italiani in questo momento?
Non so, credo che italiani devono occuparsi soprattutto di se stessi, dell'Italia. Per noi russi è molto caro, molto caro, molto cara questo appoggio, certo appoggio del popolo italiano, che sentiamo che non sono tutti le vittime di questa propaganda durissima dei globalisti, che nonostante conservano certo rispetto, certa amicizia con i russi, e per noi è molto caro. Ma credo che più importante è la lotta per vostra propria identità, perché per vostro proprio risveglio. Non necessariamente si deve essere pro-russo, filo-russo, filo-Putin. Questo è molto caro per noi, ma credo che più importante essere pro-Italia, lottare per Europa indipendente, sovrana, classica, con le radici, indipendente di tutti questi elite che non corrispondono alla volontà dei popoli, di queste elite che sono elite come coloniali. Per loro i popoli, la cultura, le società europee sono le masse a colonizzare, e credo che questa grande, grande lotta della liberazione dell'Europa è più importante. Credo che i migliori italiani devono consacrare la sua vita, come ha fatto precisamente Giulietta Chiesa, a questa lotta della grande liberazione dell'Italia, per ridiventare l'Italia vera, l'Italia giusta, l'Italia grande. Italia bella e questo per noi ci sarà la gioia, più grande gioia di vedere come Italia si risveglia per ridiventare se stessa.
Grazie per questo messaggio e grazie per le cose che ci avete riportato. E, noi vi auguriamo una buona Pasqua ortodossa.
Grazie.
E ci mettiamo a vostra disposizione per qualsiasi necessità come redazione.
Molte grazie per permettermi a fare questa intervista.
Grazie a voi, buona serata.
Buonasera.